l'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
E anche la schitarrata che ci introduce da veri campioni, campioni che si dovranno però dimostrare tali sabato. Perché sabato c'è il derby, non so se lo sapete, immagino di sì, ma diventa un po' un appuntamento qui, soprattutto a Torino, molto atteso. Ci sono scontri diretti, c'è il derby d'Italia, c'è la superclassica Juventus-Milan, ci sono anche scontri d'alta classifica contro l'Atalanta, eccetera, eccetera, ma il derby è il derby e rimarrà tale per sempre, anche se è vero che ha perso un po' di quei connotati che aveva, di quella tradizione e anche forse un po' di quella storia che l'ha contraddistinto da sempre negli ultimi decenni e anche negli anni scorsi, ma il derby di Torino, il derby della Mole, rimane tale. E quindi è una settimana particolare, va affrontato in un certo modo, c'è un'attesa che qui in città si inizia a percepire e c'è questo avvicinamento che potrete vivere con noi qui su Radio Bianconera. Chi meglio di noi vi potrà portare fino a sabato? E anche la partita ovviamente si potrà vivere qui in diretta su Radio Bianconera per raccontarvi i giorni del derby a Torino, che non è mai una partita come le altre, e anche la città di Torino non è mai come le altre durante questa settimana. Una settimana abbastanza lunga, nella quale, anche se è vero che il Torino ha giocato ieri sera, quindi un pochino più corta per il Torino, discretamente lunga per la Juventus, che arriva da uno 0-0 piuttosto incolore, e lo abbiamo analizzato nel dettaglio proprio ieri mattina, contro l'Atalanta, un punto che muove la classifica ma non sconvolge, diciamo, gli equilibri di alta classifica, con i bianconeri sempre saldamente nei primi quattro posti, e questo l'obiettivo dichiarato da Max Allegri. Vedremo se poi la Juve potrà fare di più o di meno, speriamo di no, ma insomma potrà fare di più in ottica chissà cosa, quel sogno di cui parla ogni tanto Allegri, che tratteggia ma non ricalca mai pienamente, non parla mai di scudetto, obiettivo scudetto, parla di questo sogno, lo lascia lì un attimo nell'aria, però è chiaro che la Juve punta a un obiettivo minimi quarto posto, ma perché non puntare anche a qualcos'altro. È vero, non sarà sicuramente facile e ci sono squadre più attrezzate, ma anche il recente passato ha dimostrato che non tutte le ciambelle riescono col buco e non tutte le favorite vincono lo scudetto. Ci sono grandi conferme, ma ci sono anche eccezioni che poi vanno di fatto a confermare la regola. Ivrosh in regia con i vostri messaggi. La domanda è questa di giornata, l'obiettivo, il focus, lo avete capito dall'introduzione. Si parla di derby, l'argomento di giornata è il derby. Andremo a analizzare, perché ieri mi sono guardato anche la partita del Torino, quindi insomma un Toro in grande emergenza difensiva, si è fermato ieri Sazanov nel primo tempo ed era già al rincalzo il sostituto di Buongiorno, una difesa in piena emergenza perché manca anche Gigi, manca Zima, vedremo se recupererà, però chiaramente vanno a mancare una serie di difensori centrali per Juric, che ieri ha adattato Tamez a quel ruolo, non è il suo ma lo ha fatto. Ecco, vedremo con quale schieramento tattico si presenterà sabato, ma è di fatto un Toro in piena emergenza difensiva. Una Juve invece che cerca di recuperare le sue bocche da fuoco proprio per la partita contro il Toro, perché abbiamo visto una Juve con Vlahovic e Milik, abbiamo visto un'altra Juve a Bergamo senza Vlahovic e Milik. Il peso specifico offensivo si è ridotto notevolmente, sono mancate le occasioni, è mancata banalmente proprio la presenza in area di rigore. Ken non è la stessa cosa, senza nulla togliere, però a mio giudizio si sta specializzando più su un altro ruolo, non quello di centravanti punto di riferimento, quanto quello di seconda punta barra esterno. Quello sa fare, quello ha imparato a fare negli ultimi anni e secondo me ha faticato molto a interpretare quel ruolo da riferimento offensivo, e infatti la Juve si è ritrovata molto spesso senza riferimenti offensivi, con Ken che svariava ma in realtà avrebbe dovuto fare magari il perno centrale. Senza nulla togliere a Ken, che però non mi ha convinto più di tanto, ecco, il peso specifico dell'attacco bianconero si misura in Milik e Vlahovic. Senza di loro la vecchia signora perde molto. È un peccato che in questo derby qualche protagonista atteso non ci sarà. Non ci sarà sicuramente Pogba. Tra l'altro, giovedì, attenzione, perché è una data importante per la Juventus e per Paul Pogba. Sarà reso noto l'esito delle controanalisi, a cui sarà sottoposto Pogba, alla presenza di un perito di parte. Ricordiamo che il campione è sempre lo stesso. Il campione prelevato nel test antidoping del 20 agosto è quello, campione A, campione B. Le controanalisi significa semplicemente non che rifà un'altra analisi, ma che verrà sottoposto a testa anche il campione B, che viene preso in tutti i test antidoping, diciamo così, per sicurezza, ed è a disposizione per le eventuali controanalisi che ha accettato, ha deciso di fare Paul Pogba. Vedremo se daranno un esito diverso, confermeranno di fatto il test antidoping. C'è grande attesa, ma c'è anche un discreto pessimismo, perché tradizionalmente le controanalisi molto difficilmente andranno a smentire l'esito del test antidoping, e quindi vedremo poi come si svilupperà la vicenda Pogba, una vicenda che in questo momento, diciamo così, è parallela a quella della Juventus, ma non interseca. Perché? Perché di fatto lo stipendio di Pogba è sospeso, è stato sospeso, come ha giustamente facoltà la società di fare nei casi di test antidoping positivo. In caso poi di conferma, di positività, la Juve avrà la facoltà di non solo sospendere lo stipendio come ha già fatto, ma anche di rescindere il contratto. E questa è la direzione verso la quale sta andando e andrà la società bianconera. Quindi si prospetta già la fine dell'avventura juventina di Pogba, la seconda avventura molto 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 lontana da, diciamo così, dai fasti della prima avventura juventina. Era un'altra Juve, era un altro Pogba che non è riuscito a ripetersi nella sua seconda esperienza. Lasciamo ancora il beneficio del dubbio, lasciamo ancora qualsiasi porta aperta, però insomma questa è la realtà che andremo a conoscere poi nel dettaglio il 5 ottobre. Il vostro derby è la domanda della nostra puntata nell'ora della vecchia signora, cioè la vostra partita del cuore, il vostro derby che vi è rimasto nella memoria, che avete vissuto magari da protagonisti, che avete vissuto davanti alla TV, ma è legato a dei ricordi indelebili, cioè il vostro derby di Torino, il vostro derby della Mole, personalissimo, che magari è legato a un ricordo, a una giornata particolare. Io ne ho diversi in mente, poi magari ve li snocciolo, perché come detto sono partite che esulano un pochino dal contesto storicamente, in cui c'è la Juve grande favorita, c'è il Toro che è spesso e volentieri outsider, che prova a fare l'impresa, quasi sempre non ci riesce e molto spesso prende gol al 90esimo, 91esimo, e si fascia la testa. Questo è un po' l'andazzo dei derby, storicamente. Poi ogni derby ha la sua storia, sono sempre partite particolari, diverse, che andremo a vivere poi nell'avvicinamento. Cosa dicono le notizie di oggi? Perché è giusto, è sacrosanto, anzi è fondamentale anche rimanere sull'attualità. L'attualità in casa Juve ci dice che ci sono novità per quanto riguarda Milik e Vlahovic. In che senso? Nel senso che per Milik le notizie sono discretamente positive. Oggi si è ancora allenato a parte, ma domani è atteso in gruppo. Quindi se non ci saranno imprevisti, e di solito non ci sono quando lo staff medico dà il via libera, Milik domani tornerà in gruppo e sarà regolarmente a disposizione di Allegri per il derby. Questo vuol dire che giocherà dall'inizio? È possibile, è una possibilità, oppure magari precauzionalmente Allegri lo porterà in panchina. Però possiamo già sbilanciarci, e se confermerà i progressi che ha fatto e se non ci saranno imprevisti, Milik sarà a disposizione per il derby. Situazione leggermente diversa per Vlahovic, perché oggi Vlahovic si è allenato ancora in palestra, a questa lombalgia che lo sta condizionando non da ieri, ma ormai da diverso tempo. Bisogna capire quale sarà l'evoluzione di questa lombalgia e soprattutto poi quanto avrà intenzione di soffrire barra rischiare Vlahovic, considerando che poi c'è la pausa per le nazionali dopo. Quindi giustamente non c'è una partita poi dopo tre giorni per la quale bisogna magari fare dei calcoli. C'è il derby e poi c'è la pausa. In quest'ottica potrebbe magari stringere un pochino i denti Vlahovic, anche se sente ancora un pochino di dolore, e magari provare a esserci quantomeno per la panchina. Vedremo poi l'evoluzione della sua condizione nei prossimi giorni, ma chiaramente è una situazione soggettiva, perché il dolore alla schiena sa solo Vlahovic quanto ne ha e quanto lo condiziona. Quindi staremo a vedere da qua a, diciamo, venerdì, sabato mattina, come si evolverà la sua situazione, se ci saranno dei miglioramenti. In quel caso lì Vlahovic sarà a disposizione, difficilmente magari partirà dall'inizio, però vediamo come si evolve la sua cartella clinica, diciamo così. Fatto che ad oggi si alleni ancora a parte, ad oggi lascia più di un dubbio sulla sua presenza, però mancano ancora diversi giorni, quindi diciamo che tutto è possibile, e speriamo che possa riprendersi, perché francamente l'abbiamo già visto protagonista in qualche derby recentemente. Ecco, in una partita del genere avere uno come Vlahovic può fare tutta la differenza del mondo. Dall'altra parte c'è Zapata, che è diventato il nuovo punto di riferimento di Juric, è impermeabile al turnover, ha giocato anche ieri sera, giocherà ovviamente nel derby, vedremo se affiancato da Sanabria o con un altro sistema di gioco. Ieri il Torino si è disposto con un 3-4-2-1, vedremo se sarà questa sarà questo il vestito che sceglierà Juric anche per il derby, con due o tre quartisti alle spalle di Zapata. Ieri, da segnalare magari per chi non avesse visto la partita, un Radonjić piuttosto nervoso che è stato sostituito, ha giocato molto male, in panchina ha lanciato la bottiglietta. Una partita avara di emozioni, 0-0 finita contro il Verona, che ha conquistato un punto fondamentale per la corsa salvezza. Il Toro invece due punti nelle ultime tre partite, non è crisi, ma insomma è un Toro che si sta un pochino accontentando, decimo posto in classifica, al momento fuori, comunque al confine dalle coppe europee. È un Toro che non ha ancora ingranato marcia, come detto è in emergenza difensiva, ha un nuovo punto di riferimento offensivo, ma molto spesso, come ieri sera, non è riuscito a servirlo nel modo migliore, perché ieri a Zapata sono arrivati pochissimi palloni, hanno faticato soprattutto gli esterni, ha faticato anche il centrocampo molto male, Ilic, insomma un centrocampo che non ha gestito benissimo il confronto con un Verona che chiaramente non è una squadra di primissima fascia. Nonostante questo ha fatto buona figura allo Stadio Grande Torino, ha tirato in porta una volta e mezza, però di fatto ha conquistato un punto fondamentale. Questo è un po' il punto Toro, è giusto farlo perché ci troviamo a pochi giorni dal derby, quindi chiaramente la nostra priorità sono le cose juventine, però è giusto parlare anche della prossima avversaria, che forse, non so a voi, ma rispetto ad altre volte fa un po' meno paura. Mi sembra un Toro, forse c'è solo Zapata, che tra l'altro Rugani aveva imparato a marcare molto molto bene, mentre Bonucci soffriva, vi ricordate, nei confronti in cui indossava chiaramente la maglia nerazzurra dell'Atalanta. Zapata contro Bonucci mi ricordo che aveva faticato discretamente il difensore di Viterbo a marcarlo, mentre Rugani era riuscito a prendergli contromisure. Ecco, vedremo se questa potrebbe essere poi una chiave di lettura in vista probabili formazioni. Lo so che manca ancora tanto, ma giustamente noi ci proiettiamo già sabato e quindi ragioniamo anche sulle possibili scelte di Max Allegri. Tra queste potrebbe esserci magari il rilancio di Rugani titolare, magari al posto di Gatti, che ha giocato l'ultima partita bene, tranne qualche, diciamo così, sbavatura nel finale che poteva costare caro. Ecco, vedremo se nel derby ci sarà qualche cambio in difesa. È ancora molto presto per ragionare di formazione, però al momento queste sono le indicazioni che arrivano, in particolare su Vlahovic e Milik, che sono i due osservati speciali, i due attaccanti, diciamo così, di peso della Juventus, e Allegri spererà di recuperarli entrambi. Già uno sarebbe una buona cosa, ma sarebbe meglio recuperarli entrambi. Ivrosh, abbiamo diversi vocali, direi di iniziare ad ascoltarli, poi leggeremo i vostri messaggi e poi nella seconda mezz'ora il nostro ospite per continuare a parlare del derby Torino. Vai pure, Iv.
Il problema non è se Allegri si gira verso la panchina e dice a Magnelli chi mettiamo. Il problema è che lui non sa mettere i giocatori in campo. Mette i giocatori sbagliati al posto sbagliato. Punto.
E quindi la responsabilità di Allegri. Allora, la domanda vi ho fatto e ve la rinnovo: il vostro derby, quello che avete impresso nella memoria, che avete negli occhi, che non vi scorderete mai, che vi portate appresso, che ogni volta che magari andate allo stadio e c'è il derby, magari un pensierino vola a quel derby di tanti anni fa o pochi anni fa, con quel protagonista, con quella fascia di capitano al braccio, insomma, questo lo dovete dire voi. Detto questo, le responsabilità di Allegri sono tante, sono poche. Io vi dico la verità, avevo visto una Juve diversa nell'atteggiamento e anche nell'interpretazione del 3-5-2 nelle prime partite. Ho visto diversi passi indietro contro il Lecce e diversi passi indietro anche contro l'Atalanta, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Bisogna capire se questo atteggiamento, diciamo così, difensivista e al risparmio, lo ha dato Max Allegri per il fatto di avere magari emergenza davanti, per il fatto di dover conquistare un punto a Bergamo, che era di fatto l'obiettivo dichiarato e poi perseguito in campo, diciamo così, oppure è stata più un'inclinazione dei giocatori. A me sembra, questa è una mia impressione, che sia stato Allegri a dare un po' l'imprinting difensivo alla squadra, di accontentarsi, di non scoprirsi troppo, di non incassare gol, di puntare comunque a non prenderlo e poi magari farlo. Cioè, precedenza la difesa. Se poi si costruisce qualcosa, arriva al gol, benissimo. Però la precedenza è non prendere gol. Questo è quello su cui ha puntato, secondo me, Max Allegri, sbagliando, e lo dico molto sinceramente, avrei preferito magari un esito diverso della partita e sicuramente avrei preferito una Juve diversa a livello di atteggiamento e a livello di interpretazione della partita. Non mi è piaciuta la Juve a Bergamo, non mi è piaciuta come ha iniziato, soprattutto come ha finito. ma banalmente come ha affrontato un avversario che non si è dimostrato così superiore. Cioè, io posso capire che quando affronti il Real Madrid, il Bayern Monaco, in alcune situazioni punti molto sulla parte difensiva, perché hanno una rosa, una qualità dei campioni che possono farti male di fatto in ogni minuto di gioco, quindi è giusto ragionare più sulla parte difensiva. Ma tu quando affronti questa Atalanta, che lo ribadisco, l'ho già ripetuto ieri, è un'Atalanta molto lontana da quella col Papu Gomez, con Ilicic, con Zapata, con l'Atalanta scintillante, con l'Atalanta che è arrivata piuttosto avanti in Champions. Questa è una squadra, banalmente sì, da prime 5-6 posizioni in classifica, ma non deve far paura questa Atalanta, neanche quella, ma questa sicuramente non deve far paura. Quindi l'atteggiamento, secondo me, della Juventus è stato un po' remissivo. Che poi sia stata più responsabilità di Allegri o più dei giocatori, questo non lo sappiamo per certo. A me dà l'idea, e qua chiudo questo discorso per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, che sia stato più la volontà dell'allenatore di andare a cercare di evitarsi guai. Questa è la mia sensazione. È un'interpretazione che chiaramente è stata avallata dai giocatori, che nel primo tempo, diciamo, hanno messo il naso in area Atalanta un paio di volte, non di più, e nel secondo tempo pure, di fatto, rischiando grosso nel finale. Ecco, io mi chiedo e chiudo, cioè, una partita del genere, avessi preso gol al 92esimo, cosa avresti portato a Torino? Cosa ti sarebbe rimasto? Perché è vero, tu hai conquistato un punto rischiando. Se fossi tornato a casa con quel gol di Coop Miners o un gol di Muriel, sarebbero piovute veramente critiche su una Juve che gioca male, che gioca al risparmio e perde anche. Quindi, secondo me, è una strategia rischiosa. Poi vedremo se i numeri daranno ragione a Allegri, a noi, ai tifosi, a me, ai Vrosh, però in questo momento non mi sembra una strategia da Juve e non mi sembra una strategia vincente. E non mi sembra una strategia che alla lunga ti possa portare tanto a livello di punti di classifica. Se tu individui il quarto posto e pensi, ma speriamo di arrivare lì, puntiamo al pareggio là, così magari arriviamo alla fine della stagione in bolla per la Champions, è un po' troppo poco, secondo me, per questa Juve e per il potenziale che ha. Lo ribadisco, so che molti di voi non sono d'accordo, però questo è il mio pensiero. Terry, immancabile, con i suoi messaggi, ci saluta. Buon pomeriggio, Alberto, continuerò a non guardare, a non tifare le italiane che giocano le coppe. Sabato mi aspetto almeno Milik in campo, Leto Vlahovic ancora KO, sì, diciamo a parte. Questo mi dispiace molto, a mio parere Allegri non ha grande fiducia in questa squadra, le sue dichiarazioni mi fanno capire questo, però anche lui non si sforza molto per dare più grinta e più gioco alla squadra. Arrivare a giugno in questo stato non sarà facile, ridotta a maluccio la nostra amata Juventus. Un abbraccio Terry, io spero, guarda, la mia speranza è veramente di rivedere una squadra diversa nel derby, una squadra stile Udinese, una squadra stile Lazio. Di fatto il Toro, insomma, non sta dimostrando di essere in particolare forma, quindi forse non servirà neanche così tanto, però mi auguro veramente di vedere un'altra Juve rispetto a Bergamo e contro Lecce, perché di quello c'è bisogno anche per ravvivare l'entusiasmo. Ci saranno tra l'altro i tifosi allo stadio, e questa è un'ottima notizia per la Juve, ma anche per noi che viviamo in prima persona sugli spalti, avere diciamo così il sostegno del pubblico, della curva soprattutto, è un'altra cosa. L'abbiamo percepito contro la Lazio, e quindi magari questo potrebbe dare una spinta aggiuntiva a una squadra che non deve fare l'errore di sedersi, di accontentarsi, di puntare a ma sì, vediamo. No, la Juve quest'anno secondo me deve puntare a cercare di giocare delle partite da protagonista senza avere paura di nessun avversario e senza puntare mai al pareggio, perché questo non è nello stile della Juventus, non lo è mai stato, non lo era neanche quando affrontavi il Milan degli olandesi, non lo è mai stato neanche quando affrontavi grandi squadre internazionali, non lo deve essere quest'anno in cui hai solo il campionato, non hai le coppe a differenza delle diverse, delle dirette concorrenti, e quindi puoi sfruttare questo piccolo vantaggio in più, ma va sfruttato. Se giochi per il pareggio non lo sfrutti, è banalmente quello. Abbiamo ancora dei vocali? Vai Yves.
Ciao carissimo, buonasera, Giuseppe da Napoli.
Giuseppe,
il derby che ricordo di più, presumo che era l'81-82, vincemmo 4-2 in rimonta, c'era Bredi con noi. Uh-huh. Ricordo questo aneddoto perché quella domenica io ero al cinema con la radiolina e andai a vedere Eccezionale veramente di Diego Abbadantuono, ma mi portò la radiolina al cinema per seguire appunto la Juventus. Questo è il derby che ricordo con più con più gioia.
Meraviglioso.
Buonasera e
ciao.
Fino alla fine.
Grazie per il ricordo, molto bello. 4-2 in rimonta, c'era Brady. Io vi dico uno dei miei, ne ho due in particolare. E poi uno adesso, poi l'altro dopo magari. Giusto per... No, non vi voglio condizionare. Un derby che ricordo con particolare trasporto ed emozione. È un derby in cui il nostro amico, diciamo, capitano e leader Gianluca Vialli segnò 3 gol al Toro nel primo tempo e poi per un giro strano quella maglia riuscì ad accaparrarmela in qualche modo, insomma, giù negli spogliatoi mi arrivò quella maglia lì. Quella maglia che segnò 3 gol al Toro e così disse proprio Gianluca Vialli, dandomi la maglia, questa è la maglia che ha fatto 3 gol al Torino. E quella me la tengo stretta a casa, ho dovuto lavarla, l'ho già raccontato a questi microfoni con Marco Spadavecchia in trasmissione durante terzo tempo, che purtroppo non la volevo neanche lavare, l'ho messa in un sacchetto e dopo qualche giorno, visto che comunque era piuttosto sporca e sudata, un giorno che ero a scuola perché frequentavo ancora la scuola, mia madre la prese e me la lavò senza dirmi nulla, tornai a casa, la trovai lavata e feci su un pandemonio, ma ci può stare. Adesso con l'età posso capire, maturando un pochino posso capire che forse è stata forse la scelta giusta quella di lavarla, però in quel momento io la... Per me era una reliquia sacra e quindi non l'avrei neanche lavata. Questo è uno dei derby che ricordo con particolare emozione, potete capire anche perché. Mentre quello di Angelo, ne ricordo tanti di derby, dalle corna di Maresca, è come dimenticarselo quello. Gol di Pirlo allo Scadele, e quello mi ricordo, ero già in tribuna stampa, ma scelgo l'1-0 di Trezeguet sul finale in una partita molto equilibrata visto con mio suocero del Toro. Ah, quindi danno e beffa. Che bomber David, ci scrive Angelo. Grazie Angelo per il tuo ricordo, ricordo benissimo anch'io quella partita all'Olimpico, allo Stadio Olimpico, se non erro, con quel gol di Trezeguet nei minuti finali. Mi ricordo il pandemonio anche in sala stampa, ma anche in tribuna stampa, con quel gol che scombinò i piani e anche gli articoli di molti, e quindi molti colleghi che dovettero cambiare all'ultimo il pezzo, eccetera eccetera. Ci furono anche un po' di discussioni, come è normale che sia, tra colleghi, tra compagni di posto, tra compagni, tra colleghi di varie testate, perché chiaramente quando arriva un gol così al 90esimo ci sta che qualcuno rosichi e qualcun altro no. Ciao Alberto, o Bomber, come vuoi, come vuole chiami, sono Luis da Pistoia. Una riflessione da fare, ma la Juve quando si allenano Allegri non li prova gli schemi delle verticali? Centrocampisti bisogna chiedere di tirare fuori area. Ecco, sulla questione dei centrocampisti sono d'accordo, cioè l'anno scorso abbiamo visto un Rabiot trascinante, dominante, e soprattutto un Rabiot che segnava, arrivato in doppia cifra. Quest'anno sembra di vedere, diciamo così, la copia sbiadita del giocatore che è stato la scorsa stagione. Ma è normale, è possibile che nel giro di pochi mesi cambi da così a così un giocatore? No, evidentemente non ha ancora ritrovato la migliore condizione, ha saltato la preparazione, e questo l'ho sottolineato diverse volte Allegri in conferenza, evidentemente non è ancora pronto, non è ancora al top, e si vede. Quando sarà in condizione... probabilmente vedremo un altro Rabiot, probabilmente vedremo anche qualche gol in più, e mancano in questo momento, mancano tanto Milik e Vlahovic, mancano anche i gol dei centrocampisti. Magari una stoccata di Rabiot dal limite avrebbe potuto fare la differenza a Bergamo, ma arriveranno. Arriverà anche la seconda parte dell'Ora della Vecchia Signora. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi con i vostri derby, messaggi vocali. A dopo.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Radio Bianconera, nati per vincere.
L'ora della vecchia signora.
Ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta con il derby nel mirino e soprattutto il ricordo dei vostri derby, del vostro derby, dei vostri protagonisti, della partita che non dimenticherete mai, di quella che avete sempre davanti agli occhi quando si parla di Juve-Toro o Toro-Juve, che sia. In qualsiasi Juve del passato un allenatore con questi risultati sarebbe stato messo sulla graticola. In questa Juve tutto viene giustificato con ogni alibi, anzi i critici di Allegri vengono etichettati come anti-juventini e come estremisti con il pregiudizio. Perché Angelo? Ma intanto questo è uno spunto interessante e anche equilibrato nella sua critica, perché giustamente si pone una domanda con elementi che la sostengono in maniera piuttosto intelligente, cioè effettivamente... un allenatore che viene criticato in passato sarebbe stato messo in dubbio. È capitato che ci sono stati allenatori messi in dubbio e sfiduciati anche dalla critica collettiva, dai tifosi. Ecco, in questo caso, nonostante abbia subito molte critiche l'anno scorso, quello prima ancora, e anche quest'anno, Allegri, diciamo così, non è in discussione. Come mai? Beh, Angelo, secondo me questione anche questioni contingenti, cioè in questa situazione qua specifica di Allegri oggi, diciamo così, diventa molto complicato fare un ragionamento su un possibile sostituto, su un eventuale esonero di Max Allegri. Quest'estate la società ha deciso di continuare con Max, si è pesato ovviamente tutto e si è deciso di continuare con lui. Difficilmente durante la stagione, a meno di catastrofi che non mi auguro, a cui non voglio neanche pensare, si arriverà alla decisione di cambiare in corsa, che non è stata presa in estate, molto più difficile che venga presa durante la stagione. E quindi a fine stagione poi si tireranno le somme, e a fine stagione sarà un anno in meno di contratto, quindi eventualmente poi la possibilità di un addio di Allegri ci può essere a giugno, e rispetto a giugno scorso è passato un anno, quindi diciamo che il contratto, lo stipendio è stato ammortato, lo stipendio e anche il contratto. Detto questo, bisogna poi vedere, bisogna fare i conti con i risultati ottenuti e tante altre situazioni. C'è anche la questione di bilancio, che in questo momento è prioritaria, un rosso che è chiaramente in miglioramento rispetto allo scorso esercizio, ma continua a essere un rosso importante a livello economico, e quindi la Juve non può permettersi, diciamo così, troppi investimenti a vanvera. E quindi esonerare un allenatore e poi continuare a pagarlo per trovare un altro e doverlo pagare diventa in questo momento quasi insostenibile per le casse della Juventus, cioè diventerebbe sostenibile solo di fronte a una situazione veramente drastica. Ecco, ho cercato di spiegare, senza voler prendere le parti di una fazione o dell'altra, di essere pro Allegri o contro, ho cercato di spiegare la situazione sulla base delle informazioni che abbiamo noi, seguendo la Juventus quotidianamente, andando alla Continassa, parlando con i diretti interessati in conferenza stampa e magari anche con qualcuno che lavora alla Continassa, con colleghi eccetera eccetera. Questa è la situazione attuale. Vedremo poi se ci saranno evoluzioni in un senso o nell'altro, però mi sento di dire che molto difficilmente può capitare che Allegri venga allontanato durante la stagione. A fine stagione discorso è diverso, vedremo, dipenderà da una serie di fattori e soprattutto anche dalla qualificazione o meno alla prossima Champions, che diventa la discriminante della stagione, ma non l'unica. Quindi vedremo poi cosa succederà a fine stagione. Continua Angelo da Frosinone: Allegri non è mai stato un grande allenatore. Si parla di Allegri, ma vorrei tornare anche sul derby, che è il mio argomento, uno dei miei argomenti preferiti, diciamo così. Derby, il derby per noi, per me, ma per chi abita Torino, potete immaginare, è veramente una settimana particolare. Comunque è stato reso grande da una Juventus grande, è vero, costruita da Conte ed arricchita da altri campioni. Lui la sola ha saputo gestire, ma ora i nodi sono venuti al pettine. Buongiorno Alberto, se fosse come dici, il primo tempo dopo aver preso le misure all'Atalanta abbiamo avuto una bella reazione, nel secondo tempo che la squadra non ha risposto, e non perché l'Atalanta giocasse meglio, ma perché le gambe e la testa non giravano più. Gianni da Pordenone. Sì, però ti dico, io mi aspetto qualcosa in più dalla Juve nel primo tempo contro l'Atalanta. Ribadisco, è l'Atalanta, non è il Real Madrid, non è la nazionale All Stars, è l'Atalanta, una squadra che quale obiettivo può avere in questa stagione, diciamo tra il terzo e il sesto posto, questo può essere il suo range a fine campionato, poi le cose possono andare in un modo o nell'altro, però insomma è una squadra che non ha ambizioni più alte del terzo posto in classifica, immagino sarebbe già un'impresa arrivare terza, e diciamo che è come soglia minima il sesto posto per Gasperini. Ecco, contro una squadra così, secondo me, questo è un mio pensiero, non ti puoi permettere di regalare il primo tempo, non lo puoi fare con nessuna squadra, anche in trasferta, perché rischi, perché diventa uno spreco. Non puoi buttare via il primo tempo e dire bah, magari proviamo a segnare nel secondo. Hai 90 minuti, hai una partita alla settimana, in quei 90 minuti devi giocare da Juve dal primo all'ultimo minuto, recupero compreso, perché altrimenti fai un torto a te stesso, alla tua storia, alla tua tradizione, ai tuoi tifosi, alla maglia e a tante altre cose. Adesso può capitare di pareggiare a Bergamo, ma è l'atteggiamento, il modo di scendere in campo, di gestire la partita, che secondo me non è stato da Juve. Poi si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, può essere una strategia, comunque hai preso un punto, tutto vero, però sono del mio avviso e non lo cambio. Un derby che ricordo con orrore fu quello che perdemmo 3-2 dopo essere stati in vantaggio 2-0. Io questo l'avevo rimosso completamente, cioè me lo ricordo, ma l'avevo rimosso consciamente dalla mia testa, dalla mia memoria, perché è stata veramente... Guarda, se ci ripenso mi viene male. Era lo squadrone di Platini e compagni, ma facemmo segnare anche un certo Bonesso, del quale poi si persero le tracce. Questo ho dei ricordi, chiaramente non ero ancora nato, ma ho dei ricordi. Videocassette, Logos TV, non so se ve le ricordate, tutto Platini, tutto Derby. C'erano quelle videocassette in cui si tornava un pochino indietro con la memoria, e io, per farmi un po' di cultura juventina, me le guardavo tutte, e quindi ho dei bei ricordi. Mi ricordo anche, adesso chiudiamo la parentesi dei derby sfortunati, quel derby con il rigore calciato da Salas. Ecco, adesso non basta, parliamo di altre cose, però ecco, quello farei volentieri a meno di ricordarmelo, però visto che l'ha tirato fuori il nostro ascoltatore che non si firma, è giusto essere completi. Abbiamo già il nostro ospite che ci ascolta, quindi ringraziamo e salutiamo Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport, con cui facciamo un pochino il punto di questo avvicinamento verso il derby. Ciao Filippo, benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, è un Toro che ha dei guai in difesa, è una Juve che cerca di recuperare i suoi attaccanti, diciamo così, mancheranno dei protagonisti attesi, c'è un po' una corsa contro il tempo, soprattutto da parte Juve, per cercare di, diciamo così, portare Vlahovic in campo o quantomeno a disposizione, perché abbiamo visto una Juve con e una Juve senza Vlahovic.
Sì, con e senza Vlahovic fa tutta la differenza del mondo, naturalmente, senza nulla togliere agli altri, ma l'ha detto la partita con l'Atalanta, perché senza anche Milik la Juve di fatto è stata praticamente inoffensiva domenica, sì. contro i nerazzurri. Chiesa da solo non è riuscito a sostenere il ritmo diciamo realizzativo, no, delle ultime settimane, uh-huh. perché Chiesa più Vlahovic hanno fatto 8 gol nelle prime 5 giornate, quindi chiaramente tre quarti del bottino, e l'assenza di Vlahovic si è sentita, dicevi bene, portarlo a disposizione in campo, almeno a disposizione, sì, perché ancora oggi si è allenato a parte, uh-huh. in palestra, personalizzato, quindi beh, era ancora primo allenamento della settimana, c'è ancora tempo fino a sabato naturalmente, ma bisogna andare sempre con i piedi di piombo con questi fastidi come la lombalgia, mal di schiena, che possono condizionare naturalmente un calciatore. Meglio invece sta, a quanto ci risulta, Milik, che ha lavorato sia a parte ma è atteso in gruppo già da domani, mm-hmm. quindi potrebbe essere più facile, più veloce, più vicino mm-hmm. il suo recupero.
Eh sì, e anche lui comunque a disposizione fa un po' di differenza. Intanto ti chiedo, poi ti darò modo di rispondere, il tuo derby o il derby che ricordi con non so, maggior piacere, maggior entusiasmo, una partita particolare, un giorno particolare legato a dei ricordi, ti do modo di pensarci, perché è questa la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori, ho detto anche la mia, ti do tempo visto che ne hai visti tanti per lavoro, insomma, magari un derby particolare che ti è rimasto impresso nella memoria. Ti chiedo anche il momento del Torino, perché lo abbiamo già analizzato ieri, pareggio piuttosto scialbo, 0-0 contro il Verona, fischia anche del grande Torino dopo la fine della partita, insomma, due punti nelle ultime tre partite per il Toro, non è sicuramente un Toro all'arrembaggio, è arrivato Zapata, ma forse Juric non ha ancora trovato il modo per metterlo nelle condizioni migliori per nuocere, no, Zapata?
Sì, soprattutto giocando praticamente sempre lui è sembrato un po' in debito d'ossigeno, sì, ecco. Sì, sì. Più che altro è sembrato in debito d'ossigeno, sicuramente un rinforzo importante, una chiave importante per l'attacco del Toro. Sì, ieri ha dato l'impressione un po' di due punti persi, ecco, mm-hmm. perché senza nulla togliere Verona, che ha fatto la sua partita anche con personalità, con intraprendenza, ci si aspettava onestamente qualcosa di più. Sì. Qualcosa di più da parte del Torino. Torino che ha problemi anche in difesa, perché c'è già Gigi non da tempo assente per un'operazione, si è fermato Buongiorno, che è un po' il punto fermo, e ieri anche Sazonov, il sostituto di Buongiorno, quindi ha avuto un colpo, sì. Nulla di particolarmente sembra grave, ma anche lui in dubbio, quindi diciamo che l'attenzione alla ripresa della settimana e più all'infermeria per entrambe le squadre in questo momento, ecco. Siamo più orientati sullo sguardo all'infermeria per entrambi i fronti,
sperando che di recuperare Milik, ma poi magari anche, anche Vlahovic, come detto. Come dovrà interpretare Allegri la Juve la partita? Abbiamo visto molte critiche per il per la prestazione, soprattutto non tanto per il risultato quanto per la prestazione di Bergamo un po' rinunciataria. Ecco, derby contro il Toro, ci si aspetta una squadra diversa, quantomeno atteggiamento, interpretazione e approccio alla partita.
Sì, perché poi era un po' la novità, no, che la Juve ha proposto all'inizio della stagione, questa voglia non di speculare ma di essere propositiva,
esatto,
di essere più votata all'offensiva, che è un po' quello che si chiedeva a questa squadra già dall'anno scorso e che non si era visto. Diciamo che è stato un po' altalenante nell'ultime uscite, diciamo, tanto bene con la Lazio, tanto male con l'Atalanta, c'erano sicuramente assenze importanti, però diciamo che non è qualche pericoloso, diciamo così, ritorno all'antico,
sì,
ha fatto storcere il naso, ecco, ha fatto un po' storcere il naso sicuramente, sia per il contesto con il derby giocato in casa, sia perché la partita lo richiede, perché classifica a parte, valori tecnici a parte, il derby è sempre una partita a sé, lo si è visto sempre, però necessita di un approccio diverso, dell'approccio di inizio stagione, perché di tornare a fare quello che la Juve stava proponendo, e così bene aveva fatto nelle prime giornate.
Esatto, basta replicare, non ci vuole neanche tanta inventiva, sì, basta fare quello che sei già riuscito a fare contro Lazio, contro l'Udinese, quindi se l'hai
anche
già fatto,
la strada è intrapresa, mi sembra abbastanza evidente.
Esatto, no, l'errore sarebbe proprio quello, sono d'accordo, di lasciare perdere e tornare ai vecchi vizi, quelli che sono stati stracriticati anche nelle ultime stagioni, porterebbe anche a ricriticare anche questa squadra. Quindi hai capito come si fa, però devi farlo, perché altrimenti vieni un pochino meno da diversi punti di vista. La domanda te l'avevo fatta, te la rifaccio: il tuo derby, il derby che ricordi per un motivo, quello che ti è rimasto impresso nella memoria?
Ma ce ne sono tanti, forse uno curioso un po' è stata l'esultanza di Maresca con le corna,
sì,
no?
forse
quella.
Pareggio, tra l'altro, 2-2, mi ricordo.
Esatto, sì. Esatto. E poi forse quello recente, non tanto per il risultato in sé, ma per la atipicità del contesto, il derby dell'epoca Covid, no?
Sì,
è un contesto ovviamente insolito, inusuale. Con un gol di Ronaldo su punizione, forse l'unico in Italia di Ronaldo, quindi
anche lì un'altra
forse
particolarità la particolarità
stadio,
nella particolarità
vuoto, con lo stadio vuoto,
sì, lui è uno che sente un po' la pressione, Ronaldo,
esatto. Non tanto,
patisce un po' lui da quel punto di vista. Filippo, esatto, è stato un piacere avvicinarci al derby anche con te, ti leggiamo domani sul Corriere dello Sport, e quindi niente, buon pomeriggio, buon lavoro e a presto.
A voi, ciao, grazie.
Ciao Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport. Insomma, il suo derby, ma anche e soprattutto la situazione al momento attuale dell'infermeria, che preoccupa Juric, difesa, preoccupa Allegri, tra virgolette, attacco, anche se i segnali sono positivi, come detto Milik, per chi non fosse all'ascolto dal primo minuto, guai a voi, no, sto scherzando ovviamente, ma Milik domani dovrebbe rientrare in gruppo, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, e quindi non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che possa tornare a disposizione. Qualche dubbio in più su Vlahovic, che oggi si è allenato ancora in palestra, quindi vedremo quale sarà l'evoluzione sua e della sua lombalgia da qua, diciamo, a sabato mattina, giusto per avere delle idee un pochino più chiare se possa essere a disposizione o meno. È chiaro che farà il possibile lui, farà il possibile Allegri, farà il possibile lo staff medico, anche perché poi c'è la pausa, quindi non c'è bisogno di gestire le forze, perché dopo ci si ferma. Ciao Danilo da Bergamo città, ricordo benissimo il gol di Cuadrado all'ultimo minuto, era un sabato santo, non ero allo stadio ma ero a casa, poi quasi impossibile dimenticare il rigore sbagliato da Salas. Ecco, io purtroppo ve l'ho portato al dibattito, perdonatemi, però visto che il nostro ascoltatore ha parlato poi di quel derby, diciamo così, maledetto, di quella sconfitta, mi è venuto in mente anche quell'errore di Salas dal dischetto, che guarda, avrei fatto volentieri a meno di ricordarvi. Sarebbe stato il 4-3 per noi, è vero, se non erro, finì 3-3 se non erro quel derby lì. Comunque sabato sarò allo stadio, speriamo di vincerci, scrive Danilo. Ciao, ero lì e io il derby che più porto nel cuore è il 2-1 su rimonta con gol di Vialli, autogol di Venturin su recupero andata 92-93, avevo 10 anni, quindi io ho dei ricordi vaghissimi, però me lo ricordo. All'epoca i derby erano equilibrati, e vincerlo aveva un sapore speciale. Quello in particolare non lo vincevamo da 30 anni. Ci scrive Simone da Roma. Io dei ricordi sì di questo periodo, quindi primi anni 90, ero piccolo. Mi ricordo questi derby, anche forse qualcuno di Coppa Italia, in cui la situazione era molto diversa da oggi, cioè due squadre che se la giocavano quasi alla pari, anzi spesso alla pari. Diciamo che per la tradizione e la storia la Juve partiva sempre favorita, ma in realtà alcune volte il Toro forse non era proprio favorita, ma se la giocava assolutamente alla pari. E mi ricordo queste serate di grande ansia e tensione a guardare queste partite in cui veramente poteva succedere di tutto, ed è successo anche di tutto. Ecco, adesso le forze in gioco si sono tra virgolette livellate su una Juve discretamente favorita da una decina d'anni a questa parte, quantomeno. È un Toro outsider che però ogni tanto pesca la prestazione, però ecco, solitamente hanno un esito, diciamo così, preconfezionato i derby, no? Con una Juve che quasi sempre riesce ad avere la meglio. Adesso, senza voler entrare troppo nei particolari, anche perché magari c'è qualcuno che è superstizioso, non vogliamo parlare troppo, poi sarà il campo a parlare sabato. Abbiamo dei vocali, sentiamo Yves.
Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Ciao Eugenio.
Io i due derby che non dimenticherò mai sono: uno, quello che vincevamo 2-0, poi abbiamo perso 3-2, e tra parentesi avevo appena vinto una gara di sci e non me la sono gustata. E poi quella che Quadrado ha risolto all'ultimo respiro,
sì, e che diede il via a quella rimonta pazzesca
di Gaetano.
Quel colpo,
ciao,
di
grazie,
fortuna, no, scherziamo, ce lo ricordiamo bene, quella vittoria che poi diede il là a quella rimonta pazzesca che portò lo scudetto. Come l'impressione che UEA farà la stessa fine di Zaccaria, ci scrive Luca. Allegri, dovevi accettare insieme a Mourinho il campionato arabo in Italia, vi ricorderemo per le vostre figuracce. Piuttosto piccato il nostro ascoltatore. Un saluto al conduttore da Maspero, scherziamo un po'. Ciao Cristian da Campobasso. Cristian, sì, ho capito, mi ricordo quella buchetta e quel tiro di Salas, basta parlare di quello. Però Fabrizio, mi spiace, ma questo derby lo ricorderemo come uno dei peggiori, finirà come con il Sassuolo. No, mi spiace, ma la vedo molto dura. Fabrizio, tu forse non hai visto le ultime partite del Toro, io le ho viste e devo dire che da questo punto di vista, insomma, il Toro è in grandi difficoltà, soprattutto nelle ultime partite. Fa molta fatica a trovare la via della porta, a costruirsi occasioni, e in difesa, ragazzi, mancano Gigi, Buongiorno, si è fatto male Sazanov, anche Zima forse non recupera, sono quattro difensori che mancano, ragazzi. Cioè, adesso non ci auguriamo e non ci facciamo la testa, perché non è assolutamente il caso di farlo. Cioè la Juve, anche senza Vlahovic e anche se non dovesse recuperare Milik, insomma, è nettamente superiore. Poi i derby prescindono, lo sappiamo benissimo, dal fatturato, dal monte ingaggi, anche dalla qualità dei giocatori, conta molto altro. La speranza è che possa avere anche questo la Juventus, e conta il campo, non conta tanto il resto. Però detto questo, è un Toro che non è il Toro dei primi anni 90, per rimanere in argomento. Non è una squadra sfavillante di grandi giocatori, è una squadra, insomma, al decimo posto in classifica, che ha fatto due punti nelle ultime tre partite. Ecco, questo è il Toro. Salve, great show, questi sono, non è squadra, secondo la Biale di Chiellini, rispondendo ad Allegri a bordo campo, come per dire non si può cavare sangue da una rapa. Questo sembra essere l'atteggiamento dell'allenatore che, come quel professore stanco, prossimo alla pensione, non ha più voglia di reinventarsi e quindi si adegua al livello della classe, senza cercare nuove strategie per migliorare l'apprendimento. In poche parole, ha tirato i remi in barca, ci scrive Aurelio dal New Jersey. Io mi auguro di no, sarebbe brutto fosse così, e credo che sia la squadra abbia ampi margini di miglioramento, anche perché abbiamo visto tutti i giocatori non ancora nelle condizioni ottimali, e conseguentemente anche Allegri abbia ampi margini di miglioramento, perché è vero, anche del suo ce l'ha messo evidentemente in questa prima parte di campionato. Qualche errore è stato commesso, cioè contro il Sassuolo è stata una Juve quasi da denuncia, contro l'Atalanta a Bergamo è stata una Juve che, insomma, non ha convinto, però quantomeno ha portato a casa un punto. Cioè questa Juve secondo me deve giocare in modo diverso e deve ottenere risultati diversi da quelli delle ultime 3-4 partite. Ecco. Abbiamo dei vocali, vai Yves.
Ciao Alberto, secondo me il
buongiorno
punto è uno. Dobbiamo essere coscienti della vera forza della squadra, che non è una forza eccessa. Se poi mancano gli attaccanti, e tu il gioco che vorresti sviluppare non lo sviluppi. Mm. Tanto più che Moise Kean era pure mezzo infortunato. E quindi
sì,
che si può fare? Se tutte le colpe sempre le date ad Allegri,
no.
Secondo me insomma uno poi si può anche stancare. Vediamo di rendere più varia questa vita juventina e dare le colpe giuste a chi ce le ha e meriti pure.
Sono d'accordo sul fatto che quasi tutti i giocatori, buon pomeriggio a te, sono molto lontani dalla loro condizione ottimale di forma. E vi faccio anche i nomi. Vlahovic evidentemente con questa lombalgia non può essere al top. Milik pure. Kean, è vero, ha giocato contro l'Atalanta, ma non stava benissimo. Aveva saltato qualche allenamento per questo problema, questo riacutizzarsi del problema della tibia. Locatelli e Rabiot non sono quelli del finale dell'anno scorso. E anche in difesa Danilo ha tenuto sulla baracca, ma l'ho visto ogni tanto più in difficoltà del solito. Quindi cioè, questa Juve ha ampi margini di miglioramento. Bisogna aspettare e soprattutto sperare. No, però quando troveranno la condizione ottimale la squadra sarà evidentemente diversa. Il Toro deve stare tranquillo. Adesso il nostro allenatore dirà che è un derby, che il Toro gioca bene e forse andrà bene anche il pareggio. No, speriamo di no. Credo che questo non gli sia concesso nel derby, dire che basta il pareggio. I gol di Pirlo nel recupero è storia. La rimonta del Toro di Bersellini è un brutto ricordo per Roberto da Torino. Ecco, lui da Torino come noi potrà testimoniare che questa è una settimana chiaramente diversa dalle altre. Si respira già in città un clima che sta cambiando evidentemente. Poi tra venerdì e sabato si arriverà all'apice di questa tensione sportiva che porterà al derby. Altri vocali? Vai Yves.
Molta confusione sulle parole che ha detto il nostro allenatore. Mm. Il nostro allenatore non ha detto che ha detto che ci sono delle favorite, le ha elencate tutte e tre,
più attrezzate,
perché il nostro obiettivo è il quarto posto.
Certo.
Ok? Non ha detto che non dobbiamo ambire allo scudetto.
Vero.
Ha detto di non sognare,
ambizione.
Cosa diversa. Sta passando una comunicazione anche tra di noi che secondo me non è veritiera. Bisogna dire le cose come stanno, riportare le cose come stanno, perché l'italiano è una lingua perfetta,
sì.
Non lascia dubbi alle interpretazioni.
Sono d'accordo.
Ambire è un altro, questo ha detto Allegri. Quindi con quello che abbiamo è una squadra che obiettivamente, realisticamente, rientra tra le prime quattro.
Poi è vero, da lì si può crescere, si può arrivare anche primi. L'importante è non arrivare oltre il quarto posto. Sono d'accordo con questa sfumatura che però è giusta, cioè i dettagli sono importanti anche a livello comunicativo e Allegri l'ha ribadito più volte, l'obiettivo minimo, cioè l'obiettivo è il quarto posto, bisogna arrivare nelle prime quattro. Poi è giusto anche avere l'ambizione per provare a fare qualcosa di più. Chiaro, ci sono squadre più attrezzate, e lo sappiamo tutti, però questo non frena l'ambizione che ci deve essere e deve essere comunque un'ambizione che ti porta a pensare di poter fare di più, di overperformare e di arrivare a un passo in più di quel che potresti e dovresti. Questo spinge un po' tutti, anche noi nel lavoro, anche insomma tutti gli atleti che fanno sport. È giusto e legittimo questo ragionamento. Sasà Dalissone, salutaci Lavar. Ante Allegriani, ce ne sono anche oggi. Mamma mia, siamo l'unica tifoseria che critichiamo l'allenatore 24 ore su 24. Per chi indossa la nostra maglia deve essere tifato. Sono stufo di questi tifosi, di Adani e della Bobo TV. Lo sfogo di Sasà. E abbiamo già finito. Abbiamo ancora dei messaggi e dei vocali, ma li regaliamo? Li regaliamo, dai, li diamo in eredità a Claudio Zuliani.
Ciao,
che subentra
Eugenio,
vabbè, ma questo poi lo sentiamo perché sono già le 16, quindi noi ci dobbiamo fermare, ma non vi preoccupate, Radio Bianconera continua in diretta con Claudio Zuliani, la Juve in gol. Noi ci vediamo rigorosamente domani con l'ora della vecchia signora. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, Yves Roche in regia e buon derby, ciao.
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.